Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia e bentrovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 7 agosto, una puntata in cui facciamo il punto sulla cosiddetta eredità del terrore, cioè sulla sorte dei bambini yazidi sopravvissuti allo Stato Islamico, altrimenti detto, almeno qui in Italia, ISIS. È appena uscito infatti uno studio di Amnesty International guidato dall'ufficio britannico che ha dimostrato come tra il 2014 e il 2017 questo gruppo terroristico ha commesso crimini di guerra contro l'umanità nei confronti della comunità yazida in Iraq, ma questo diciamo lo sappiamo tutti. Ma il punto è cosa è successo ai bambini, i bambini yazidi, parliamo di circa 2000 bambini che sono stati rapiti dallo Stato Islamico in quei giorni, nel 2014, ridotti in schiavitù, molti di loro costretti a combattere, sottoposti a ogni sorta di violazione. Tra i sopravvissuti, molti sono tornati a casa dalle loro famiglie in Iraq, eppure il loro ritorno non ha segnato la fine della loro sofferenza. E poi parleremo nella seconda parte della trasmissione anche della scomparsa 7 anni fa a Raqqa di padre Paolo Dall'Oglio, nel momento in cui la città era stata presa sempre dallo stesso gruppo terroristico, una vicenda i cui contorni sono veramente incerti. Per la piazza online oggi suggerimenti della redazione arrivano da Giulia De Luca e vanno, se volete, su questi hashtag che è possibile seguire sui social, in particolar modo su Twitter. Il primo è hashtag Yazidi Genocide, appunto il genocidio degli yazidi, ancora hashtag ISIS, ancora hashtag padre Dall'Oglio. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
نعم هنا حياة عادي بو أزوزاب الخو عالي خو بيقرد عيش بشتيفان معاناة تكم مهمو كابديتين بسبو أفدار رامزنجي وكرينا وحاولان دينا يعني بشتي تشوينا وانجي هر أرد درر بميني
Qui a Radio 3 Mondo stiamo ascoltando il trailer di un documentario appena uscito che si intitola Dentro il fuoco, Into the Fire. È un documentario prodotto dal National Geographic. È la protagonista che parla, la ascoltiamo. Hannah Hider, che parla tra l'altro nella sua lingua yazida, guida una squadra di donne yazide che stanno ripulendo dalle mine un'area dell'Iraq che è stata distrutta dallo Stato Islamico. C'è una ONG internazionale che si chiama Mines Advisory Group che le aiuta, e questa squadra di sole donne cerca edifici e campi bombardati. Nel dialogo che abbiamo ascoltato proprio stavano per far detonare una mina e Hannah racconta: avevo una vita normale con famiglia e figli prima che arrivassero queste milizie. Insomma, anche questa, cioè la presenza delle mine sul terreno, è purtroppo una eredità del terrore. In questo documentario diretto da Orlando von Heisendel si può vedere che cosa succede, che cosa fanno queste donne per limitare in qualche modo il danno. Ma dicevamo, ecco, questa vicenda dei bambini yazidi che ritornano nelle loro case in Iraq, e questi bambini sopravvissuti devono affrontare molte sfide significative, dalla salute fisica alla salute mentale, alla lingua, al reinserimento scolastico nella vita normale, ai documenti di identità. Allora parliamo di questo tema con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Buongiorno Riccardo Nuri.
Buongiorno.
E ne parliamo anche con Giulia Cegani, che è capo progetto per la Fondazione AMSI di profumo di fiori e piante nel campo di Xi'an, che è appunto un progetto portato avanti anche con la cooperazione italiana in un luogo dove vivono migliaia di yazidi scampati alle persecuzioni dello Stato Islamico. Giulia Cegani ci parla proprio dall'Iraq. Buongiorno Giulia Cegani.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Riccardo Nuri, Amnesty International ha pubblicato questo studio che si intitola appunto L'eredità del terrore, la situazione dei bambini yazidi sopravvissuti. Dicevamo, ci sono parecchie problematiche, problemi naturalmente di salute fisica, di salute mentale, reinserimento scolastico, hanno difficoltà a parlare il dialetto curdo che loro non parlano, e poi ci sono problemi anche sui documenti di identità. Le chiedo, esiste una volontà vera e reale di accoglierli, di riaccoglierli, di dare loro una vita serena, o restano e resteranno sempre per questa società i cosiddetti bastardi, figli del male?
Il rischio, come in altri casi di post-genocidio, è proprio quello, cioè di un'assenza di futuro, dell'impossibilità di curare sul piano fisico e psicologico delle ferite che sono ancora aperte. Noi, per capire bene cosa successe nel genocidio degli yazidi nell'agosto del 14, dobbiamo renderci conto che intanto furono uccise 3.100 persone, altre 6.800 almeno, in maggioranza donne e bambini, vennero portate via dallo Stato Islamico, costrette a combattere, ridotte in schiavitù sessuale, date in premio a qualche comandante, vendute, comprate al mercato come fossero animali, tenute in ostaggio. 2.000 di loro, che ormai sono adolescenti, sono in questo limbo. Aggiungo anche che c'è un terzo tema: gli ex bambini soldato, le bambine sottoposte a violenza sessuale e i figli che sono nati dallo stupro, che non sono riconosciuti dalla comunità e che per la legge irachena sono per definizione automaticamente musulmani. E tutto questo in una dimensione di disinteresse della comunità internazionale. Ci dovrebbero essere programmi di reinsediamento che non funzionano. Di giustizia non se ne parla, molti dei responsabili o sono morti durante i bombardamenti di Raqqa e Mosul, altri sono nelle carceri irachene destinati a un processo sommario irregolare, quindi è una situazione che ha pochi precedenti nella storia recente dei post-genocidi.
Sicuramente uno degli aspetti che nel report è stato sottolineato è il quadro giuridico, come citava Riccardo Nuri, cioè il fatto che il quadro giuridico iracheno impone che un figlio di padre sconosciuto debba essere registrato come musulmano, e gli yazidi sono molto legati alla loro religione. Molte donne intervistate in questo report hanno raccontato le pressioni ricevute e si sono viste costrette o addirittura ingannate ad abbandonare i propri figli. Leggo uno stralcio della testimonianza di Sahir, che è un giovane reclutato dall'ISIS all'età di 15 anni, che ha raccontato: sono stato costretto a combattere, ho dovuto farlo, sarei morto, non avevo altra scelta, ero completamente fuori dal mio controllo, per sopravvivere ho combattuto, è la cosa peggiore che possa accadere a una persona, la più degradante. Poi dice: sono tornato da dove arrivavo, avevo solo bisogno che qualcuno si prendesse cura di me e mi dicesse sono qui per te, questo è quello che cercavo e non l'ho mai trovato. Riccardo Nuri, cosa le organizzazioni internazionali al momento raccomandano, cosa fanno, cosa è possibile fare insieme al governo iracheno, se è possibile, sul lungo periodo poi, per questi bambini, perché il problema è nel presente ma soprattutto nel futuro, quando diventeranno adulti?
Sì, occorre una risposta che sia di breve periodo per quanto riguarda gli aspetti immediati della salute psicofisica, però poi occorre pensare a una risposta che abbia una durata più lunga, perché è evidente che nei campi dove si trovano ancora le comunità yazide, che non possono tornare a casa loro, perché casa loro non c'è più, nel senso che quando si dice terra bruciata, qui nel nord dell'Iraq è stato fatto esattamente quello dallo Stato Islamico, quindi un futuro nei campi per l'eternità non è immaginabile. Occorrono programmi di scolarizzazione, ci sono tante ONG che fanno un lavoro straordinario lì, però non è immaginabile continuare a fare per anni a portare avanti per anni questa situazione. Quindi l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, le altre agenzie umanitarie delle Nazioni Unite dovrebbero velocizzare operazioni di reinsediamento, ricollocamento, soprattutto favorire i ricongiungimenti tra le donne e i loro figli, perché questo è uno degli aspetti più atroci, come abbiamo visto. Occorre buona volontà, però se di fronte a uno dei più terribili e veloci genocidi della storia recente il mondo guarda dall'altra parte, allora veramente non c'è più speranza.
Dunque è molto importante, come diceva prima Riccardo Nuri, non fare terra bruciata attorno a queste famiglie, a questi bambini, anche se poi la terra è stata realmente bruciata. A questo proposito, e ricollegandoci al documentario che abbiamo presentato, molte di queste zone sono di nuovo inabitabili per queste persone, perché sono state costellate dalle mine. E a questo proposito, i suggerimenti che ci arrivano dalla redazione, da Giulia De Luca, ci dicono che potete seguire alcuni profili, per esempio la campagna internazionale per proibire le mine anti-uomo, il profilo è Mine Free World, oppure ancora un trattato diplomatico tra 164 paesi per cercare di porre fine all'uso delle mine, cioè l'Anti-Personnel Mine Ban Convention, e potete seguirlo su Twitter, ancora @ Mine Ban Treaty. Giulia Cegani, che è qui con noi, collegata proprio dall'Iraq, come Fondazione AVSI avete portato avanti un progetto di bellezza, possiamo dire, con la cooperazione italiana, cioè vivai di fiori, i luoghi che prima sono stati di morte, luoghi dove oggi lavorano uomini e donne, ma 80 donne. È proprio il caso di dire che avete messo i fiori nei cannoni. Ci vuole descrivere questo progetto?
Sì, certo. Noi appunto lavoriamo in un campo di sfollati, un campo appunto di IDP in gergo tecnico, quindi sono persone che dal 2014 sono state bloccate in un campo al nord del Kurdistan irachene, nel governatorato di Duhok, dove ci sono attualmente circa 3.000 famiglie e 15.000 persone che vivono nelle tende ormai da circa 6 anni, il cui unico lavoro sono appunto lavori giornalieri, soprattutto nella stagione della raccolta, quindi sono lavori estremamente appunto estremamente non fissi, ecco, non sono lavori su cui si può contare in maniera permanente. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato installare 8 serre all'interno del quale appunto circa un'ottantina di donne, per essere più precisi circa 70 donne e 10 uomini appartenenti alla comunità yazida, coltivano fiori e erbe aromatiche e piante ornamentali. Quindi appunto dopo aver fornito un set di skills, un set appunto di competenze tecniche per la coltura di questi fiori, lavorano appunto tutti i giorni in queste 8 serre, proprio con l'intento di poi vendere questi fiori e avere una sorta di piccolo lavoro, di piccola attività microgeneratrice di reddito.
C'è una proiezione sostenibile di questo progetto nel futuro, o comunque potrebbe essere possibile anche impiegare oltre agli adulti anche gli adolescenti, naturalmente che non vanno più a scuola?
Certo, c'è una proiezione sostenibile, sì, in questo senso, e noi lo crediamo, perché noi crediamo che questo progetto sia della comunità yazida. Perché? Perché le serre sono all'interno del campo e sono, secondo noi, dei beneficiari e della comunità, e tutti ci possono lavorare. Anche gli adolescenti, perché sono lavori appunto non particolarmente pesanti. Sono lavori appunto che possono essere facilmente proponibili anche ad adolescenti, anche e soprattutto alle donne, perché appunto richiedono principalmente una dedizione e un saper fare, un saper lavorare la terra, un saper anche coltivare, un amore verso i fiori e le piante che è proprio della popolazione yazida.
Ecco, quindi questa è quantomeno una speranza per il futuro. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a Giulia Cegani, capo progetto per la Fondazione AMSI di Profumo di Fiori e Piante nel campo di Esian, che è una zona dove vivono migliaia di yazidi scampati alle persecuzioni dello Stato Islamico, e grazie anche a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, per essere stato con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per avere la rassegna stampa internazionale del mattino in lingua originale, e adesso potete contattarci via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
And you got married while he was still in prison, is that right?
Yes, yep. We got married, made the marriage contract on January 7th, mm-hmm. 2013.
Yep.
And they call us the bride and the groom of the Syrian revolution.
There are at least 5 people of our network who are killed.
What do you think about your own safety?
I'm British, to say.
When you upload all this material, you get it out to the world.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando il trailer di un documentario appena uscito, si intitola Aiuni, i miei occhi, il mio amore. È un documentario della regista Yasmin Felda, dedicato in particolar modo a due persone, a padre, all'italiano padre Paolo Dall'Oglio e al siriano Bassel Safadi. E in questo stralcio che abbiamo ascoltato parla Noura Safadi, che è la moglie di Bassel, che dice... Viene intervistata dalla regista Yasmin Fed, impresa diretta, che le chiede: vi siete sposati mentre lui era ancora in prigione, giusto? E risponde: sì, ci siamo sposati il 7 gennaio 2013, ci chiamano la sposa e lo sposo della rivoluzione siriana. E poi avete ascoltato padre Paolo Dall'Oglio mentre celebrava la messa, e poi dice: sembra che qualcuno abbia preso posizione contro di noi, pensano che padre Paolo sia dannoso. Sono passati dunque 7 anni dalla sua scomparsa, anni pieni di domande che non hanno ricevuto risposta, ma noi vogliamo parlare di questo documentario e anche del collegamento tra la sua vicenda e quella raccontata in questo documentario di Bassel Safadi. E dunque abbiamo con noi ospiti Immacolata Dall'Oglio, sorella di padre Paolo. Buongiorno Immacolata, detta Maki, che è qui con noi, grazie per essere con noi in trasmissione.
Buongiorno.
E insieme, buongiorno, buongiorno. E insieme a Immacolata Dall'Oglio, Riccardo Cristiano, che è presidente dell'Associazione Giornalisti Amici di Padre Paolo Dall'Oglio. Buongiorno Riccardo Cristiano.
Buongiorno.
Immacolata Dall'Oglio, detta Maki, è una delle due protagoniste di questo film. Una è appunto Maki Dall'Oglio, l'altra è Noura Ghazi Safadi, abbiamo ascoltato la sua voce, che è avvocato per i diritti umani e moglie di Bassel Safadi Khartabil, forse uno dei più noti sviluppatori informatici in open source che sono stati attivi nei primi 2 anni della rivolta di Douma. Immacolata Dall'Oglio, com'è stato essere in qualche modo all'interno di questo film? Come è stato il rapporto con la regista Yasmin Fed? È stata una lavorazione anche abbastanza lunga, che ha coperto tutti questi anni?
L'opportunità di partecipare a questo film è stata un'opportunità che ci ha dato modo di essere in qualche modo strumenti. Siamo stati dei piccoli strumenti per quello che potevamo fare, per dar voce a chi non ha voce, perché di persone come me in qualità di sorella, o di Noura in qualità di moglie, o tante altre che sono ben descritte anche nel film come madri o madri e moglie, ne è piena la Siria, o la Siria, o per coloro che sono fuggiti ne è piena l'Europa o gli altri angoli del mondo, dove un numero elevatissimo di siriani andati o nei campi profughi, queste storie all'interno della popolazione siriana, o perché le persone care sono state imprigionate dal governo di Assad, o perché sono sparite in maniera più o meno palese, o sono sparite nel gorgo della violenza dell'ISIS, sono numerosissime, fermo restando che il dramma della perdita delle persone care in Siria da un verso e dall'altro attraversa veramente tutta la popolazione.
Ecco, il film si chiude con un'azione corale, Immacolata Dall'Oglio si avvicina a questo pullman rosso a Londra, un pullman di fronte al quale si trovano una serie di donne siriane, e appende la foto del fratello sulla fiancata del pullman insieme a quella di circa un altro centinaio di persone scomparse, uomini e donne. Cosa significa questa azione alla fine del film e qual è il messaggio che insieme alla regista Yasmin Fedda volete trasmettere al pubblico più ampio?
Beh, probabilmente nel film questo riguarda sia in maniera parallela la storia per Paolo che quella per Bassel. L'attenzione si sposta dall'azione dei singoli all'azione che diventa collettiva, e quindi ne moltiplica l'energia e potenzialmente ne può moltiplicare il risultato. E l'altra cosa è anche simbolicamente: abbiamo messo Paolo dove effettivamente lui sentiva di dover stare, il motivo per cui in maniera appassionata e generosa ha sentito la chiamata a rientrare in Siria ed andarsi a infilare nell'angolo più pericoloso della Siria, probabilmente in quel momento, che era Raqqa a fine luglio del 2013. E quindi è un monito che bisogna andare avanti, che non vanno dimenticati i disparesidos siriani, e che solamente un'azione collettiva potrà nel tempo riuscire a stimolare i percorsi di far luce su questo crimine contro l'umanità.
Ecco, non dimenticare i cosiddetti desaparecidos siriani, questo è uno degli obiettivi di Ayuni, di questo documentario, e si diceva che Paolo Dall'Oglio era ritornato dove voleva stare, cioè accanto alla popolazione siriana. Finora nella ricerca della verità riguardo a cosa è successo a padre Paolo Dall'Oglio ci sono molte ombre. Comunque quel giorno di 7 anni fa si trovava in una Raqqa non ancora completamente conquistata dallo Stato Islamico e tenta di mediare la liberazione di un giornalista già rapito dall'ISIS. Si reca a quanto pare nel quartier generale della milizia per parlare con l'emiro Abu Lukman. Da quelle mura il gesuita italiano non uscirà più, ma secondo alcune testimonianze raccolte dal giornalista della RAI Amedeo Ricucci, che sul posto è stato, forse non c'è neppure arrivato. In ogni caso nessuno dopo 7 anni sa esattamente dove sia finito. Riccardo Cristiano, a che punto siamo in questa investigazione? Cosa ne sappiamo? Sappiamo che c'è un personaggio chiave che però nessuno è riuscito mai a contattare, questo Abdul Rahman Faisal, che era capo delle corti islamiche dell'ISIS a Raqqa 7 anni fa.
Sì, è proprio così. Io credo che sia importante inquadrare quello che è successo a Raqqa quel giorno, perché il caso di cronaca non è soltanto un caso di cronaca. Allora Dall'Oglio stava in Siria, nel 2012 viene espulso dal governo di Bashar al-Assad e nel 2013 viene sequestrato dall'ISIS. Qui abbiamo già l'indicazione degli opposti estremismi che la vicenda di Paolo ci dimostrano aver dilaniato la società civile siriana. Successivamente che cosa succede? Succede che lui tenta di portare avanti questa sua missione, questa sua scelta, questa sua operazione, andando alla sede dell'ISIS, dove Amedeo Ricucci e un collega molto bravo di Lacroix, convergentemente scoprono e ci dicono con testimonianze che c'era esattamente questo emiro dell'Isis che tu nominavi e che dice agli amici di Paolo che tornano per sapere cosa è successo, che Paolo lui non l'ha mai visto e li manda via. Costui però adesso è a Raqqa, Raqqa è stata liberata, è stata dall'ISIS, è tornata sotto il controllo della coalizione e dei curdi e costui a Raqqa è sotto il controllo delle autorità. Allora la domanda è, vabbè, ma è stato interrogato? Si è potuto chiedere a questo importante esponente dell'ISIS che si trova sotto il controllo delle autorità internazionali una sua testimonianza su quello che è accaduto? E tornando all'inquadramento iniziale, abbiamo un'altra indicazione: la ricostruzione di quello che è successo ai siriani come Paolo Dall'Oggio e tanti altri non sembra essere una priorità, ma siccome Paolo Dall'Oggio è anche italiano, cittadino italiano, io credo che rendersi conto di questo dovrebbe spingerci a insistere perché questa verità venga ricostruita.
Tra l'altro menzionavi poco fa anche un'investigazione del quotidiano Lacroix, c'è di mezzo anche un degli effetti personali di Paolo Dall'Oggio e anche un tablet, comunque un supporto, diciamo così, elettronico che poi sparisce ad un certo punto in Turchia, mi sembra così, Riccardo?
Beh, la vicenda raccontata di questi effetti personali, telefonino, iPad, raccontata da Lacroix è una vicenda che ci coinvolge, nel senso che la ricostruzione di Lacroix è che quando uno degli accompagnatori di Paolo successivamente al suo sequestro decide di lasciare Raqqa, fuggendo si prende l'onere di portare con sé anche questi effetti personali di Paolo e li porta con sé in Turchia. Lì li affida a qualcuno perché li consegni al consolato italiano, ma in realtà questa persona non li fa avere al consolato italiano di Gaziantep, sostiene la ricostruzione di Lacroix, bensì dopo un po' di tempo li fa avere a un noto dissidente siriano che conosceva Paolo in Francia perché li consegni all'ambasciata italiana in Francia. Questo sarebbe accaduto e poi questi effetti personali 4 anni dopo vengono consegnati alla comunità, ai cari di Paolo. Questo buco di 4 anni solleva una domanda: che cosa è successo per 4 anni?
E cosa è successo per 4 anni è quello che il 29 luglio scorso è stato chiesto appunto da Riccardo Cristiano, dall'Associazione dei giornalisti amici di Paolo Dall'Oggio e anche dalla famiglia: cosa è necessario fare adesso, cosa chiedere alle autorità italiane, alla Farnesina, ai servizi, ai curdi, insomma alle autorità che anche presiedono le fosse comuni a Raqqa, dove ricordo ci sono 5.600 corpi trovati in più di 20 fosse comuni, ma non si è proceduto nemmeno all'analisi del DNA. Questa è una storia che ha ancora dei contorni abbastanza difficili da definire e per la quale ovviamente sia i familiari che le persone interessate a chiarire questa vicenda, in quanto padre Paolo Dall'Oggio è italiano, chiedono che lo sia. Grazie dunque ancora ai nostri ospiti per essere stati con noi per raccontare questa storia che comunque è dolorosa. Grazie ancora a Immacolata Maria Tamaki Dall'Oglio per averci accompagnato e raccontato di questo documentario che si chiama Aiuni. Lo ricordo, è possibile vederlo nel sito del documentario, e grazie anche a Riccardo Cristiano, che è giornalista e presiede l'Associazione Giornalisti per Paolo Dall'Oglio. Si chiude così la nostra puntata, senza dimenticare che da lunedì prossimo, esattamente dal 10 di agosto al 21, ritornano le Lovely Planet Estate di Anna Maria Giordano. Si torna dunque a viaggiare liberamente con Radio 3 anche nell'anno della pandemia. Continueremo a raccontare il mondo, lo faremo attraverso i viaggi, i racconti di viaggiatori che lo hanno esplorato, e si parte lunedì con una visita guidata nella città di Bonn, nell'anno in cui si celebra il più illustre cittadino Ludwig van Beethoven. E si chiude così la nostra puntata di Radio 3 Mondo. Alla console Fabrizio Paccioni, alla regia Fabiana Carobolante, Anna Maria Giordano è curatrice del programma, in redazione Costanza Sporci e Giulia De Luca. Vi saluta Laura Silvia Battaglia che vi parla, e adesso è il momento di Radio 3 Scienza. Buon ascolto.